tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Fatemi salutare soprattutto in collegamento telefonico Gioele Sasso, arcinoto divulgatore storico del canale di YouTube La Biblioteca di Alessandria, che è qui insieme a me in questo difficile sabato pomeriggio per parlare un pochino di quello, insomma, di cui parla quotidianamente sul suo canale e lo fa benissimo, ovvero di storia. Ciao Gioele, benvenuto.
Ciao. Ciao, grazie di avermi invitato.
Grazie. No, guarda, grazie a te del tuo tempo. Insomma, Gioele già lo conoscete su queste frequenze, perché è sua la voce che sentite delle pillole di storia che di solito vanno in onda la domenica. Oggi ovviamente l'ho invitato anche per aiutarmi aiutarmi e magari aiutare anche voi a districarci un po' in questo cumulo di domande che immagino tutti noi abbiamo accumulato assistendo a questi tre giorni terribili. Quindi veramente grazie a Gioele. Fra l'altro dico subito che c'è una pillola, quasi una lezione se posso, perché è molto esaustiva, molto precisa, sul canale La Biblioteca di Alessandria, che è uscita proprio ieri pomeriggio e che vi darà tutte le informazioni sulla questione. Se volete approfondire vi rimando al canale di Gioele Sasso. Allora Gioele, partiamo da una domanda. Parto subito così, ti malcio nel mezzo. È una cosa che si è scritta tanto nei giornali per alcune affermazioni da parte russa. Ucraini e russi sono lo stesso popolo. Questa è una delle frasi che ha girato di più. Non è vero che c'è una diversità etnica, sono lo stesso popolo. Storicamente, questa cosa è reale?
No, ma è molto complicato. Nel senso che se uno volesse trovare dov'è che ha originato lo Stato russo, anche nel nome russo, deriva da un popolo che si chiamavano i Rus, che erano un popolo scandinavo, vichingo per capirci,
okay,
che grosso modo poco prima dell'anno 1000 aveva iniziato a scendere lungo i fiumi della Russia. Difatti il russo vuol dire quelli che vogano, per motivi commerciali, e avevano creato questo grosso potentato a Kiev, quindi grosso modo nella parte occidentale dell'attuale Ucraina.
Quindi per assurdo l'origine del popolo russo parte nell'attuale Ucraina.
Ecco qua il problema, perché teoricamente sì, perché poi Kiev si era espansa fino grosso modo a tutta la parte europea della Russia,
sì,
però poi in realtà quel potentato si era completamente demolito da solo, erano arrivati i mongoli, l'avevano annesso, e poi la Russia è nata realmente dal Principato di Mosca, che sì faceva parte dei territori del Russo di Kiev, ma in cui in realtà si parlava una lingua diversa, in cui questa discendenza vichinga, tra virgolette, non esisteva più.
Ah, ecco, quindi, questo è interessante. Quindi, insomma, già mi dici di che età parliamo, di che epoca parliamo, in cui già si parlano lingue differenti?
Lingue differenti, perché in realtà, anche se ci sono dei linguisti russi che dicono che l'ucraino deriva dal russo, in realtà la maggior parte dei linguisti del mondo dicono che il russo e l'ucraino sono due lingue, diciamo sorelle, molto molto simili fra di loro, per carità, ma che non derivano una dall'altra, ma derivano tutte e due da un linguaggio più antico che si chiama protoslavo, ve lo metto così, e sarebbero per quindi delle lingue sorelle che però si sono sviluppate in due zone diverse, anche perché a volte guardando dalla cartina non sembra, ma tra Kiev e Mosca di distanza ce n'è molta, figuriamoci nel Medioevo. Però per intenderci, il russo di Kiev ha terminato il suo ciclo vitale a metà del 1200,
okay,
Mosca ha iniziato la sua espansione due secoli dopo.
Ok, quindi c'è una distanza temporale importante,
esatto,
che non permette di poter,
esatto,
sovrapporre i due popoli, e questa già è una. Allora ti interrompo,
però su
solo
questo c'è una complicazione. Io
ecco,
te lo
guarda,
dico subito.
Me la dici fra un attimo, perché fra le brutte notizie della settimana, purtroppo dobbiamo rendere conto anche, lo sta parlando bene i nostri ascoltatori, della morte di Mark Lanegan. E allora ne approfitto, interrompendoti un secondo, per un piccolo tributo, andando a risentire qualche cosa che viene dal 1992. Tu aspettami là, Gioele.
I'm
Secret Kind, gli Screaming Trees. Non potevo esimermi da questo piccolo piccolo tributo. Allora Gioele, mi dicevi, qui c'è già una complicazione, e allora andiamo avanti con la storia di questi popoli.
Eh sì, perché qua arriva il problema a cui ci si parla oggi, perché tutto questo vale per la parte occidentale dell'Ucraina, che anche adesso è abitata principalmente da persone che parlano l'ucraino. Ma la parte orientale è diversa, perché i territori di Kiev non arrivavano in tutta la zona orientale dell'attuale Ucraina, ma lì quei territori sono stati colonizzati poi nel corso del 1600-1700 sia da ucraini che da russi, e quindi le popolazioni si sono mischiate.
Okay,
quando
okay.
poi nel 1700 l'impero russo ha conquistato tutta l'Ucraina strappandola alla Polonia, adesso non ve la faccio complicata, l'impero russo ha iniziato a cercare di perseguitare gli ucraini, facendoli smettere di parlare la loro lingua, iniziando tutta questa politica di dire gli ucraini, loro li chiamavano i piccoli russi, quindi dicendo che non erano veramente un popolo, okay. ma erano una derivazione dei russi. E ovviamente questo ha mescolato ancora di più le carte, perché a un certo punto in Ucraina ci sono state delle zone in cui c'erano un po' più ucraini che russi e delle zone in cui c'erano un po' più russi che ucraini.
Che poi è il problema che abbiamo rivisto, recentemente sia nel Donbass che in Crimea, che da quello che ho capito sono parti dell'Ucraina abitate principalmente però da popoli che si considerano russi, se vogliamo.
Ecco, la Crimea è ancora più complicata, perché la Crimea non è mai stata ucraina fino al 1954, quando l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica e il capo dell'Unione Sovietica dell'epoca, che peraltro era ucraino, decise di dare la gestione della Crimea all'Ucraina. E quando poi nel 1991 c'è stata l'autonomia dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, ecco che la Crimea l'ha seguita. Ci ha messo 3 anni tra ucraini e russi a fare un accordo che permettesse alla Crimea di rimanere all'Ucraina, con accordo di amicizia e tutto. È stato un accordo complicatissimo che prevedeva il ritorno delle testate nucleari sovietiche che stavano in Ucraina alla Russia, la cessione della flotta che stava in Ucraina che ripassò alla Russia, e in cambio la Russia si impegnò a lasciare la Crimea all'Ucraina.
Allora, sulla Crimea, fra l'altro,
che è durato poco.
Ecco, sulla Crimea torneremo, fra l'altro, più avanti, perché poi è anche questa alla base di molta degli effetti che vediamo oggi. Io gli volevo fare un'altra domanda invece, che è la seguente. Ok, quindi tu mi dici che già dal 1400, possiamo parlare di due popoli che hanno tradizioni distinte, lingue distinte, ucraini da un lato, russi dall'altro. Però l'Ucraina non è mai stato una nazione, non è mai stata una nazione indipendente fino al 91, o sbaglio? Cioè, io non la ricordo nelle lezioni di storia.
C'è stato un brevissimo periodo durante la rivoluzione russa, la rivoluzione di ottobre, in cui si venne a creare uno stato ucraino, che peraltro rivendicava anche più territorio rispetto a quella che è l'Ucraina attuale, cioè tutto il territorio in cui era abitato da popolazioni che parlavano anche un po' di ucraino. Però non c'è mai stato un vero e proprio stato ucraino. Se facciamo l'eccezione, ed è una cosa che complica anche più le cose, di uno stato cosacco. Non so se hai presenti i cosacchi, questi popoli della steppa.
Sì.
E erano di nuovo anche loro una mescolanza di popoli. C'erano dei mongoli, c'erano degli ucraini, c'erano dei russi. Però anche lì, i russi li considerano russi. Gli ucraini li considerano ucraini. E la risposta, probabilmente, secondo gli storici, è che non erano né uno né l'altro, ma erano una mescolanza di tutte e due. Come purtroppo gran parte di quel territorio, tant'è che l'Ucraina è una terra di frontiera. Questo non vuol dire che popoli che siano allora, mettiamoci anche in conto una cosa: la lingua ucraina e russa è diversa, ma molto molto simile. Anche
sono popoli vicini,
sono che stanno nello stesso territorio,
sono cugini in qualche modo. C'è stata una grande mescalanza, poi immagino, insomma, senza il minimo dubbio. Senti Gioele, io ti fermo perché siamo praticamente già alla pausa delle 18:30. Se hai tempo io ti tratterrei anche un altro po' nel prossimo blocco. Grazie mille, perché insomma le domande sono tante. Fra l'altro invito gli ascoltatori a farci dal 3899 106 600, già qualcuna sta arrivando, poi piano piano te le giro. Ne approfitto per andare in pausa facendo un altro piccolo tributo, perché accanto a Mark Lanegan purtroppo è venuto a mancare anche Gary Brooker, il leader, il frontman e voce dei Procol Harum, morte che è passata un po' sotto silenzio, e non dovrebbe, perché i Procol Harum sono uno dei gruppi più incredibili della storia del prog rock. Arriviamo con questo grandissimo classico alla pausa e poi proseguiamo la nostra storia delle relazioni Ucraina-Russia, mettiamola così, insieme a Gioele Sasso.
Turns cartwheels across the kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off.
Nothing But Tips, potete votarla sul sito www.radiorock.it, mentre io torno in diretta ai fatti del weekend insieme a Gioele Sasso, che è qui con noi, lo ripeto, divulgatore storico, canale YouTube La Biblioteca di Alessandria, nel quale potete seguire tutte le sue pillole di storia e che ci aiuta oggi a districarci nella complessa vicenda storica, per l'appunto, del rapporto fra Ucraina e Russia. E, caro Gioele, qua ci arrivano un po' di domande, al 3899-106-600. Innanzitutto sei là? Sì, mi senti tutto bene?
Sì, ti sento benissimo.
Perfetto, perfetto. Allora, ci arrivano un po' di domande. Una delle domande che vedo, insomma, ripresa un paio di volte in forme diverse, però mi permetto di tradurla, è: ma quindi l'Ucraina indipendente è una creatura della Russia? Cioè, i russi stanno sostenendo sostanzialmente questo. Ok, non sono lo stesso popolo, ma c'è anche la parte politica. È una cosa che è nata all'interno dell'URSS, è un'indipendenza che nasce da noi, da un riconoscimento nostro, fra virgolette, come se dicessero ce lo possiamo riprendere.
No, assolutamente no, anche perché l'Ucraina, come dicevo, è esistita prima dell'Unione Sovietica, cioè mentre c'era la rivoluzione che porterà alla nascita dell'Unione Sovietica, in contemporanea era nato uno Stato ucraino autonomo, che inizialmente si schiererà con i rivoluzionari, poi si schiererà con i controrivoluzionari e verrà poi riconquistato da una lunga campagna da parte dell'Armata Rossa. Ma quindi è assolutamente falso che l'abbiano creata i russi l'Ucraina. Possiamo discutere sul fatto che la Crimea unita all'Ucraina sia in effetti una cosa che storicamente ha senso fino a un certo punto, ma tutto il resto è uno Stato, i cui confini sono molto mutati nel corso del tempo, anche perché, come vi dicevo, non è stato per molto tempo autonoma,
sì, infatti,
però è uno Stato reale che non hanno inventato i russi.
Benissimo.
Al limite il contrario.
Ah, ok, sì, beh, certo, perché mi hai detto, ci raccontavi prima che poi dal russo di Kiev, quindi dal primo nucleo di potere del popolo ucraino, si è lì arrivati a colonizzare, diciamo, inizialmente le zone intorno a Mosca. Senti, altra domanda che ovviamente ci porta un po' più vicini. In realtà i rapporti conflittuali non iniziano fra ucraini, dovrei dire, visto che non aveva uno stato indipendente, e i russi non iniziano nel 2014 con la separazione del Donbass e della Repubblica di Lugansk. iniziano parecchio prima. Per esempio, si parla sempre della carestia staliniana degli anni, se non sbaglio, inizio anni 50, esattamente.
Anni 30.
Vedi, sì. Completamente prima sbagliato.
Della seconda
prima
mondiale,
della seconda, sì. Pensavo subito dopo, chissà perché l'avevo posizionata là. Vabbè, grazie, meno male che c'è uno che sa le cose a correggermi.
No.
Ecco, quanto queste vicende antiche, secondo te, hanno un impatto ancora oggi nei rapporti fra i due popoli?
Hanno un grosso impatto di propaganda, in realtà, nel senso che sicuramente dal punto di da entrambe le parti si fa molta propaganda utilizzando la storia. I russi, come hai detto tu, gli ucraini continuando a dire che i russi per tutto il tempo del loro dominio sull'Ucraina hanno cercato di spazzare via il popolo ucraino. Ora, delle basi in effetti ci sono, tra lo zar che voleva eliminare la lingua, questa grande carestia che fu causata dalle politiche di Stalin, e gli ucraini dicono che fu causata volutamente da Stalin, ma la maggior parte degli storici su questo non sono d'accordo. In effetti dei motivi di inimicizia ci sono, ma certo che è sfruttare la storia per motivi di propaganda. Diciamolo, se Italia e Francia fossero in lotta perenne, probabilmente ci sarebbe qualcuno in Francia che parlerebbe dei massacri fatti da Giulio Cesare.
Ok, certo, certo, è chiaro, guarda, è chiarissimo. Io ti interrompo solamente per un breve brano dei Placebo, che so incontrano anche il tuo gusto, se non vado errato, dal titolo che secondo me in parte è azzeccato, For What It's Worth.
My goodbyes, for what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. 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 Cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover.
Allora, Gioele, abbiamo parlato per adesso di un rapporto fra due popoli, sì, conflittuale, derivante dalle varie dominazioni, principalmente russe, su parti più o meno estese dell'Ucraina, però tu mi parli appunto, anche, insomma, descritto due popoli che si sono mescolati insieme, ma prima del 2014, dei tempi recenti, si viveva in pace anche nelle zone in cui russofoni, diciamo, ucrainofoni sono più o meno la stessa quantità? Vivevano in pace l'uno accanto all'altro?
Sì, sì e no dal punto di vista politico, nel senso che in realtà il vero punto di svolta forse è il 2004, perché nel 2004 ci furono delle elezioni in cui si presentarono due blocchi, forse ce lo ricordiamo, quello della famosa rivoluzione arancione,
come
avevano
no?
tutti i segni di arancione, esatto. Erano due blocchi, uno quello arancione che faceva capo a Viktor Yushchenko e invece quello blu che era il partito delle regioni, in cui quello arancione era fatto principalmente da persone che gravitavano nella parte occidentale, quindi ucraini, ucraini che parlano ucraino,
okay.
Mentre quello blu aveva il suo appoggio principalmente a est, quindi quello russo. Il risultato di quelle elezioni, che furono contese, ci furono brogli, eccetera, iniziò a creare una spaccatura fra le due parti del paese, con il risultato che le due parti politiche iniziarono a essere viste come una a favore degli ucraini, o meglio degli ucrainofoni, quelli che parlano ucraino, e l'altra a favore dei russofoni. E questo ovviamente creò una spaccatura che da politica divenne anche etnica.
Ma poi si dividevano anche proprio una linea politica, se non sbaglio, no? Cioè l'Ucraina, che è rimasto uno stato sempre più o meno comunque nell'orbita russa, invece gli arancioni, facciamo così, semplifichiamo, chiamiamoli così, tentavano di spostare, se, insomma, dai miei ricordi, la politica ucraina più vicina a quella dell'Unione Europea e in generale degli alleati occidentali, sbaglio?
Assolutamente, assolutamente. L'immagine del movimento arancione era Yulia Tymoshenko, quella politica bionda,
ricordo, come no?
eccetera. Lei, per intenderci, se la andiamo a vedere politicamente, è una nazionalista, non dico proprio Giorgia Meloni, ma per fare un paragone in Italia, ed è una nazionalista ucraina di idee molto che spingono molto verso l'Europa, perché ovviamente gli ucraini che parlano ucraino sentono di essere più protetti dall'Europa piuttosto che dalla Russia.
Eh beh, certo, sono già stati sotto, diciamo, quello che loro hanno vissuto come un giogo russo per parecchio tempo, quindi è ovvio che magari si sentono più protetti guardando verso ovest. Allora, a questo punto ti faccio una domanda a cui ti chiedo di rispondere in un minuto, è difficile, ma così, diciamo, almeno per quello che si può sapere dalla storiografia molto molto recente, si dice anche da parte russa che il governo attuale e la linea politica attuale in Ucraina derivino alla fine da quella che è, insomma, le grandi rivolte del 2014, un colpo di Stato perpetrato dagli alleati occidentali. È un'affermazione assolutamente fuori dal mondo, oppure c'è qualche storico che effettivamente...
Diciamo che in generale fuori dal mondo, nel senso che la rivoluzione scoppiò con le stesse forze che avevano fatto già una rivoluzione 10 anni prima, quindi okay. Se c'erano riuscite da soli 10 anni prima, ci sono riuscite da soli anche nel 2014,
okay.
Di certo gli alleati occidentali, ma soprattutto l'Europa in questo caso, l'hanno molto appoggiata mediaticamente, posso essere sincero, immagino anche dal punto di vista economico, ma era una rivoluzione che scattava contro un capo di Stato che aveva imprigionato i suoi avversari politici.
Ok, quindi è una cosa che parte, in ogni caso, diciamo, la spinta è stata molto più interna e poi magari ha avuto un appoggio esterno, e tu dici chissà anche economico. Allora, senti, è ora del superclassico, quindi ti interrompo per un brano di Billy Idol, poi proseguiamo. Ecco, volevo fare tanto un piccolo ricapitolo di quello che abbiamo detto e poi andare proprio un po' più a fondo nel 2014, che mi sembra di capire un po' la miccia di quello che poi stiamo vedendo solamente 8 anni dopo. Superclassico, e torniamo insieme a Gioele Sasso.
Radio Rock Superclassico. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Every time we go, but she reckons the eyes seem to
dancer, that's the one to dance, and I'll be dancing with myself.
With myself, Billy Idol è il nostro super classico delle 18:45. Siamo ancora collegati con Gioele Sasso, che ancora ringrazio per il tempo che ci sta dedicando. Gioele, senti, provo a fare un brevissimo, così in 30 secondi, un ricapitolo di quello che ci hai raccontato. Ci hai raccontato la storia di due popoli che sono popoli distinti praticamente dal 1200, 1300, 1400, tardi a dirsi. Ci hai raccontato di un'Ucraina che ha un'identità non solo etnica, ma anche in qualche modo nazionale, già da tanti anni, pur non riuscendo a costituire uno stato autonomo, e ci siamo lasciati insomma con un'Ucraina autonoma solamente al crollo dell'Unione Sovietica. Io voglio entrare nell'attualità con due domande. La prima è: ma era logico pensare che comunque l'Ucraina restasse amica, fra virgolette, dei sovietici? Io so anche, perché me l'hai raccontato e l'ho ascoltato nella tua pillola, che alla dissoluzione dell'Unione Sovietica si fa una serie di accordi di, come dire, fra virgolette, perenne amicizia fra i due stati, non parliamo di popoli in questo momento. Poi mi racconti che così circa 20 anni dopo, 10-20 anni dopo, l'Ucraina si ritrova spaccata fra una metà che vuole andare verso l'Europa e una metà che vuole rimanere alleata dei russi. Ma che è successo? Cioè, è una spaccatura che c'era già dal principio e si è solo esacerbata magari con un cattivo governo?
Diciamo che è una spaccatura che si è venuta a creare, come dicevo prima, per motivi politici, nel senso che nel momento in cui le due fazioni politiche che lottavano per prendere il potere, senza avere grosse differenze dal punto di vista delle idee politiche, ma le differenze se le creano su dove prendono i voti, ovviamente la politica si polarizza. È un po' come, immaginiamoci, come se l'Italia fosse spaccata tra un partito che si chiama Lega Nord e un partito che si chiama Viva Napoli, per intenderci, che hanno idee politiche non così dissimili, ma semplicemente si lottano i voti del paese.
E fra l'altro tutto ciò, in questo discorso, a sud si parlerebbe, non lo so, prevalentemente albanese e a nord prevalentemente italiano, ad aumentare la complessità.
Forse facciamo un paragone, si parlerebbe al nord francese, al sud spagnolo.
Ok.
Un paragone che forse c'entra più preciso, perché l'albanese è proprio un'altra lingua, però comunque lingue che si capiscono l'un l'altro, per intenderci.
Okay.
Però comunque diverse.
Però ecco, con un'origine diversa che magari rende un po' più facile la polarizzazione del tutto. Altra domanda che ti faccio è, sempre qui andiamo verso l'attualità, a un certo punto questo trattato di amicizia inizia a traballare. Sì, bene, tu mi dici per delle mire politiche, spinte quindi in maniera, la polarizzazione è spinta dalla politica interna, però dall'altro conto so che iniziano a esserci problemi col gas già inizio anni 2000 fra Russia ed Ucraina, sbaglio?
Sì, perché quando c'è la rivoluzione arancione e sale al potere la Timoshenko, Yushchenko, che ovviamente guardavano all'Europa, la Russia dall'altra parte ha iniziato a far pressioni. Fino a quel momento aveva considerato l'Ucraina nella sua orbita e gli aveva anche venduto gas a un prezzo abbastanza di favore.
Okay.
Nel 2005 la Russia quadruplica, tramite Gazprom, quindi tramite un ente teoricamente privato, ma che poi privato non è, quadruplica il costo del gas. L'Ucraina, che non vuole pagare un prezzo così alto, minaccia di non comprarlo più, ma sostanzialmente rubare il gas diretto verso l'Europa. E lì si era creato il primo momento di crisi.
Bella tensioncina, però, cioè, minacciare di deviarti il gas, cioè, parliamo già di una tensione piuttosto forte.
Beh certo, perché la Russia, all'epoca già governata da Putin, è entrata direttamente a gamba tesa perché voleva riportare con la forza l'Ucraina nella sua orbita, perché se la stava sentendo scappare dalle mani.
E poi stiamo vedendo che la forza alla fine l'hanno adoperata. Ti interrompo solo per un altro brano, poi facciamo abbiamo un ultimo talk e ti lascio andare al tuo mestiere, che fra l'altro è il mestiere di medico, quindi sei veramente un uomo dalle mille risorse, mio caro Gioele. Ce ne andiamo a ascoltare, insomma, passiamo da una What It's Worth for What It's Worth all'altra, dai Placebo ai Buffalo Springfield. Fra poco l'ultimo talk con Gioele Sasso.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think
time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
Grande classico dei Buffalo Springfield questo. Allora Joel, abbiamo 2-3 minuti ancora insieme a disposizione, quindi iniziano le tensioni per, diciamo, questioni appunto politiche. Gli ucraini eleggono un governo filoeuropeo, i russi rincarano il gas. Va bene, fino adesso, fino a qua, ci sembrano comunque ancora tensioni forti, importanti, ma non tali da giustificare
e
quello
che
stiamo
succede?
Vedendo. Sì,
succede
esatto.
Semplicemente che questo governo filoeuropeo cade. Nel 2010 viene eletto un governo filorusso che blocca tutto questo processo verso l'Europa e questo crea una rivolta. Tra il 2013 e il 2014 scoppia una nuova rivolta che è legata a una piazza Maidan e all'Europa, difatti viene chiamata Euromaidan, quella di cui dicevamo prima che probabilmente ci furono aiuti anche da parte dell'Occidente, e questa rivolta riporta al potere la fazione filoeuropeista. A questo punto, all'est, in realtà questa fazione filoeuropeista non è che agisca benissimo, perché la prima cosa che fa è dice il russo non è più una non siamo più un paese bilingue, ma siamo solo un paese ucraino, il russo è una lingua secondaria.
Non proprio
già
conciliante,
non è che
proprio, ecco.
Non molto conciliante. All'est si iniziano a rivoltare, in Ucraina, nel Donbass, a Luhansk, ma inizialmente sono rivolte che spingono per avere una maggiore, per ripristinare il bilinguismo e avere una maggiore autonomia in seno all'Ucraina. Poi, e queste non sono speculazioni, ma sono cose di cui abbiamo foto e filmati, sbucano dal nulla quelli che vengono chiamati piccoli uomini verdi.
Sì, come in Crimea.
Che sono dei soldati, sono in Crimea, ma poi sbucheranno anche nel Donbass e a Luhansk, che sono dei soldati senza insegne, ma che parlano russo, armati con armi russe, e che una volta sono stati catturati, ed erano russi in effetti,
soldati russi,
convincono i parlamenti locali a dichiarare l'autonomia. E nel caso della Crimea a fare un referendum 15 giorni dopo l'autonomia per farsi annettere alla Russia. C'è una scansione temporale bellissima. Il primo di marzo del 2014 la Crimea si dichiara autonoma. Il 4 marzo Putin dice la Russia non ha nessuna intenzione di annettere la Crimea. Il 16 marzo viene tenuto il referendum. Il 17 la Russia deve purtroppo per lei accettare il referendum e annettere la Crimea.
Vabbè, sì, purtroppo. Abbiamo imparato insomma a dubitare delle parole del presidente Putin, anche visto gli ultimi periodi. Ecco, mettiamola così. Gioele, io ti ringrazio veramente perché tu, cioè, ci hai aiutato a tracciare un minimo di storia. Naturalmente non si può fare in questi 40 minuti radiofonici in cui ho avuto il piacere di chiacchierare con te qualcosa di totalmente esaustivo. Io vi rimando, come già dicevo in introduzione, alla pillola di storia di Gioele che trovate sul canale YouTube La Biblioteca di Alessandria. È uscita ieri pomeriggio ed è una pillola dove si approfondiscono i temi che Gioele ci ha così intanto accennato, lanciato come input, e però ti ringrazio perché sicuramente hai risposto a un sacco di domande che stavamo accumulando in questi tristi giorni, e ti ringrazio Gioele anche perché mi hai aiutato, come fra poco mi aiuterà Antonio Albanese, che si occuperà, invece con cui ci occuperemo proprio della stretta attualità, a insomma anche andare avanti in questi giorni che sono credo duri e tetri per tutti, almeno per tutte le persone sensibili su questo tipo di argomenti. Gioele Sasso, divulgatore storico della Biblioteca di Alessandria, grazie mille, spero a risentirti prestissimo, male che vada, domenica prossima ho le tue pillole di storia comunque, per se mi manca la tua voce.
Grazie mille a te, buona trasmissione a tutti.
Grazie Gioele, è stato gentilissimo stare con noi praticamente quasi, forse più di 40 minuti, quasi un'ora. Noi ce ne andiamo alla pausa con un po' di Queens of the Stone Age. Subito dopo la pausa c'è Antonio Albanese, sempre di Ucraina si parla con il nostro Antonio. Andremo un po' sull'attualità per capire qualcosa in più di quelli che possono essere obiettivi dei russi, di capire qualche cosa in più su questo tipo di offensiva, insomma, dalle 19 alle 20, geopolitica on the rocks. Adesso Little Sister.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.